stata rivolta dall'avvocato Cesare Lanna.
Un saluto cordiale anche da parte mia, grazie Presidente anche per queste considerazioni introduttive che mi pare fungano da ottimo richiamo per recuperare quel clima di attenzione competente, di analisi colta, di approfondimento operativo che anch'io ho respirato. E anche a me è parso di cogliere una conferma decisa di quanto l'Associazione scrive nella pieghevoli di presentazione del convegno, dove si parla di quel nostro modo di fare cultura, di fare formazione, proprio di chi è desideroso di guardare ai fenomeni del futuro con la volontà di scovare gli strumenti per gestirne le conseguenze invece che subirle. E mi associo anch'io al ringraziamento all'Associazione per averci convocato su temi così stimolanti, a cui si somma per me anche la gratitudine di poter partecipare al confronto da qui in presa diretta. Ma mi viene in mente una battuta che l'ironia, ecco meglio, che ho sentito poco fa a fine buffet, un collega si è avvicinato dicendomi piacevolmente: saresti presuntuoso a supporre concentrazione in chi ti ascolterà alle 15 a inizio pomeriggio nel pieno della digestione per parlare di piani di assetto idrogeologico. È una battuta simpatica, efficace, della quale però vorrei far tesoro proprio per depurare la relazione anche sulla scorta un po' del filone di questa mattina, di quegli elementi di dettaglio tecnico, anche un po' di puntualizzazioni procedimentali nei vari sistemi di programmazione della tutela del rischio idrogeologico, che potrebbero suonare anche come un appesantimento inutile perché fornirebbero risultanze che alla fine sono molto accessibili navigando nelle banche dati, fermo restando che poi la relazione con una veloce sistemazione verrà comunque depositata agli atti del convegno. A me pare forte anche dell'apprezzamento per quanto è stato detto stamattina, che può essere più utile inquadrare il tema senza distrazioni rispetto ai profili di interesse generale. Poi in fondo anche il compito primo a cui è chiamato chi ha più tempo per sostare su un certo argomento, e la difficoltà è sempre notevole. Io ho trovato molto difficoltà a recuperare su questi temi una visione generale, una visione insomma umilmente di sistema, perché questa irreversibile specializzazione un po' di tutte le scienze, anche delle scienze giuridiche, veramente ci costringe ad essere abitati dentro una casistica fatta solo di prassi, di decisioni, di risoluzioni, di fattispecie concrete, che non consente poi di ragionare su una elaborazione di categorie, su orizzonti diciamo più definitori, più classificatori. La prassi ci dice, riguardo al tema di oggi, che ormai il tema della tutela dal rischio idrogeologico è un tema che è entrato nella quotidianità di tutti gli operatori del diritto. Si citava stamattina la legge Veneto 2050, al di là del fatto che la si voglia chiamare appunto più o meno quarto piano casa, lì troviamo una norma all'interno della legge che dovrebbe disegnare il territorio veneto del futuro, che è espressamente dedicata alle misure che riguardano gli edifici che si trovano in aree di pericolosità idraulica o idrogeologica e che ha tutta una scansione di premialità, di potenzialità edilizia, di facoltà costruttive differenziata a seconda delle aree di pericolosità P1, P2, P3, P4 e via dicendo. Anche maneggiando le norme di più frequente applicazione del testo unico dell'edilizia, noi troviamo costantemente ormai richiamo alla tutela dell'assetto idrogeologico. Articolo 5 impone al responsabile dello sportello unico di acquisire tutti i vari atti di assenso, tra cui anche quello dell'amministrazione preposte alla tutela idrogeologico. Gli articoli 6 bis sull'attività edilizia libera, attività soggetta a CILA, sono attività consentite rispettando alcune normative primarie, beni culturali, beni paesaggistici, igiene e anche appunto la materia della tutela idrogeologica. L'ottavo comma all'articolo 20 esclude che possa formarsi il silenzio assenso per quelle domande che riguardano aree soggette a tutela di vincolo idrogeologico, così anche le norme sulla SCIA, articoli 22-23, la SCIA non diventa mai efficace in aree vincolate se non vi è l'atto di assenso dell'amministrazione preposta alla tutela idrogeologica. La legge urbanistica veneta, la legge 11 del 2004, indica tra gli obiettivi specifici della pianificazione urbanistica regionale la difesa e la sicurezza degli abitati dal rischio idrogeologico, l'articolo 2 lettera D, tant'è che tra i contenuti tipici del piano di assetto del territorio vi è anche appunto quello della disciplina, articolo 13 lettera lettera D, delle invarianze idrogeologiche. Ed è un entrare nella quotidianità, direi ormai a gamba tesa, perché non so cosa appunto ne pensate voi, ma a me pare che non ci sia ormai negli ultimi tempi normativa che riguarda il governo del territorio, la disciplina dei suoli, che anche in maniera indiretta o mediata non lambisca il tema della tutela dal rischio idrogeologico. La legge di conversione del decreto sblocca cantieri, legge appunto 55 del 14 giugno, introduce un 4-ter nel decreto originario, quello di aprile, che istituisce la figura del commissario straordinario per la sicurezza idrogeologica del Gran Sasso, che è una figura con poteri notevolissimi, soprattutto di tipo derogatorio, che dovrebbe affrontare, compito immane, appunto la messa in sicurezza di questo territorio, a cui fragilità, come sappiamo, sta minando anche la sicurezza della viabilità autostradale che percorre quei luoghi. Quindi non è che stiamo parlando di estri normativi, di capricci nella produzione legislativa, un po' di concessione a temi alla moda, stiamo realmente parlando di materia che risponde ad esigenze reali e diffuse. C'è uno studio dell'ISPRA del 2015 che ho trovato pubblicato sulla rivista giuridica dell'ambiente, che stima nel secolo scorso in Italia in più di 350.000 gli sfollati senza tetto a causa di frane e di alluvioni, e in più di 10.000 le vittime tra morti e dispersi, tra cui tra l'altro 2.000 a pochi chilometri da qui, lungo la Valle del Piave, a Longarone, a causa del disastro del Vajont, dove appunto la fragilità del territorio si è sommata anche a responsabilità pesanti e gravi dell'uomo. Ma è appunto la fragilità del territorio il dato primo da cui partire, e l'attività parlamentare già nei decenni successivi all'unificazione pullula di iniziative legislative che cercavano di mettere a fuoco questo obiettivo della sicurezza dei territori montani, del consolidamento dei suoli, della tutela del patrimonio boschivo, che sono poi iniziative che hanno trovato una sistemazione organica in quella che va sotto il nome di legge Serpieri, un regio decreto del 1923 del 30 dicembre, il 3267, un po' tutti conosciamo perché ha istituito il vincolo idrogeologico che anche appunto nell'operatività professionale applichiamo e verifichiamo, ed è una legge banalmente forse detta legge forestale, perché in realtà è una legge di grande momento, proprio di grande portata ordinamentale. Tant'è che nel 1959 esce il volume quinto dell'Enciclopedia del diritto, Aldo Maria Sandulli cura una voce Bosche e Foreste, e dice che la legge Serpieri è la prima legge che introduce un sistema unitario di limitazioni legali per ragioni di diritto pubblico della proprietà privata. E in effetti era una legge avanzata proprio anche nella scelta di politica giuridica che ci stava dentro, che era quella di collegare la tutela dei boschi, ecco, si chiama riordinamento della legislazione in materia boschiva e tutela dei territori montani, ma collega la tutela dei boschi alla tutela delle acque. L'articolo 1 parla proprio di disciplina delle aree soggette a vincolo idrogeologico che con danno pubblico possono perdere la stabilità o turbare il regime delle acque. Non abbiamo tempo, ecco, ma se si avesse il tempo di leggere qualche pagina della relazione illustrativa della legge Serpieri, sono pagine veramente affascinanti, perché si ha l'idea quasi di una legge di ingegneria naturalistica. Si parla proprio degli alberi che col loro apparato radicale vengono a rallentare il deflusso delle acque, vengono a consolidare la tenuta dei suoli. Cioè il bosco non è visto come un bene economico di sfruttamento imprenditoriale, come lo aveva visto anche la legislazione preunitaria. L'avvocato Cacciavillani ci parla spesso delle leggi forestali della Serenissima, dove si tutelava il bosco come bosco da remi, il Cansiglio, per le occorrenze dell'arsenale. Né il bosco è visto nella sua quella visione ecologico-naturalistica, un po' ci faceva capire il professor Fracchia stamattina, di bene multifunzionale che è stata acquisita dalle teoriche moderne. Il diritto all'ambiente è stata poi anche sposata alla Corte Costituzionale, la sentenza 105 del 2008. Qui proprio il bosco è visto come un mezzo, non come un fine. Il bosco è visto come elemento di tenuta dei suoli. E la gestione di tutto questo attraversa i decenni repubblicani e arriva alla legge che citava l'avvocato Lanna, arriva appunto alla legge 183 del 1989, c'è solo la parentesi, il DPR 616, che l'articolo 69 trasferisce dallo Stato alle regioni la gestione amministrativa del vincolo, ma fino al 1989 la legge Serpieri rimane l'unico testo normativo statale in materia. La legge sui suoli è importantissima perché all'articolo 17 elabora questa figura chiave, che è la figura del piano di bacino, che è una figura che poi eredita anche il testo unico dell'ambiente, all'articolo 65, che è rimasta sostanzialmente inalterata, salvo appunto in virtù di una decretazione, possiamo proprio dire alluvionale, dal decreto Sarno del 98 in poi, individuare queste modalità di esecuzione frazionata del piano di bacino attraverso dei piani intermedi di anticipazione esecutiva della pianificazione generale, che sono appunto i piani di assetto idrogeologico. Qui io direi, anche per velocità e semplicità, di richiamare quanto è stato ben detto stamattina nella relazione di fine mattinata, solo con qualche precisazione aggiuntiva. Dei piani di assetto idrogeologico, come diceva l'avvocato Lanna, parla l'articolo 67 del testo unico dell'ambiente e ne individua due tipologie. Piani, per così dire, ordinari, che hanno quella finalità di individuare le aree a rischio, perimetrarle, proprio una mappatura fondiaria, e determinare le misure relative, andando anche a identificare le infrastrutture e le opere che sono necessarie o come rimozione o come realizzazione per mitigare il rischio idrogeologico. Abbiamo però poi anche dei piani straordinari, ne parla il secondo comma all'articolo 67, che sono degli strumenti eccezionali che la normativa prevede per rispondere a calamità, per rispondere quindi a situazioni emergenziali, che debbono la loro specialità a due caratteristiche. Prima, la loro durata temporale, perché sono dei piani a termine, a tempo determinato, misurati come durata appunto sull'emergenza. Secondo, sono dei piani totalmente derogatori rispetto all'iter pianificatorio, quell'iter anche misto di cui veniva detto stamattina, che troviamo tracciato all'articolo 66. Ma sono piani di enorme valenza giuridica. L'avvocato Lanna citava una sentenza importante della Corte Costituzionale, che è la 232 del 2009, e in un paragrafo, il 18 del considerato in diritto, si dice che i piani di assetto idrogeologico hanno la stessa valenza giuridica, pur essendo parziali, anticipatori, dei piani di bacino. Quindi dobbiamo trovare la portata giuridica e ricostruirla dei piani di assetto guardando ai piani di bacino, guardando l'articolo 65, e lì ci delinea un quadro composito, perché abbiamo un quarto comma che parla di prescrizioni che sono vincolanti, immediatamente vincolanti, quando sono definite tali dal piano di bacino, per le amministrazioni pubbliche, per gli enti e per i soggetti privati. E allora capiamo che nasce nel nostro ordinamento una seconda figura di vincolo idrogeologico. C'è un vincolo idrogeologico in senso stretto, che è il vincolo della legge Serpieri, e c'è un vincolo che in gergo, visto che viene chiamato vincolo di assetto idrogeologico, di cui la fonte non è più, come per il vincolo idrogeologico del 1923, un provvedimento ad hoc individuativo che è dato sulla base di un'istruttoria per quella determinata area, tra l'altro che può essere promosso da chiunque va interesse, dice la Gesserpieri, ma è uno strumento di programmazione e appunto trova la sua fonte nel piano. Cambia poi di questi vincoli anche le modalità di gestione, perché mentre per il primo vincolo idrogeologico vi è un'amministrazione preposta che deve rendere un parere espresso, e quindi vi è un'autorità tutoria che è deputata al controllo, il vincolo che deriva dal piano di assetto idrogeologico non è soggetto ad un pronunciamento ex lege da parte dell'autorità, ma la competenza viene traslata all'amministrazione che è competente all'assunzione del provvedimento finale. Quindi cambiano l'amministrazione a seconda del titolo del provvedimento, dell'autorizzazione, della concessione che devo rilasciare, anche se ho visto normative di piani di assetto dove per particolari progetti strategici o di specifica complessità l'autorità di bacino si riserva, ma allora è un problema di normativa tecnica, non è più un problema di fonte primaria, la possibilità appunto di rendere un parere obbligatorio e un suo pronunciamento espresso. Ma appunto la valenza giuridica con i piani di bacino riguarda anche quelle misure che non sono immediatamente vincolanti, che sono quelle direttive, che è poi la pianificazione territoriale rimessa agli enti locali, che è deputata a recepire anche con dei margini di autonomia, di discrezionalità. Viene proprio prefigurato come un sistema di pianificazione a cascata, dove c'è un combinamento tra il piano di bacino anticipato dal piano di assetto e la pianificazione urbanistica locale, il che ha fatto dire al Consiglio di Stato in una decisione del 2012, a me, 14, scusate, che a me pare, anche per l'apparato argomentativo, quella più lucida nell'individuare il rapporto tra queste pianificazioni, la numero 2563 della sezione quarta, che il piano di assetto idrogeologico costituisce un prio logico e funzionale rispetto a qualsiasi altra tipologia di pianificazione urbanistica. In questo senso, sviluppando uno spunto che la Corte Costituzionale aveva dato già nel 1990, nella sentenza 85, la sentenza che mi ha citata stamattina sul primo conflitto di attribuzioni che riguardava la difesa del suolo, dove la Consulta scrive: il fine conservativo dei piani di bacino è pregiudiziale e condizionante rispetto a tutti gli altri usi del territorio. Certo è che il piano di assetto idrogeologico, per questa sua valenza, per questa sua primazia assoluta, ha comportato poi da un punto di vista pratica una enorme difficoltà da parte delle comunità di accettarne le limitazioni. Limitazioni che facevano Piazza Pulita di utilità economica consolidata, di trasformabilità dei terreni, di sfruttamenti dei suoli che erano garantiti a sua volta da piani non ancora adeguati. Ed è esploso un contenzioso di cui vi è veramente larga traccia sia nella giurisprudenza dei TAR e Consiglio di Stato, sia nell'ambito appunto delle sentenze del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Io qua vado veloce, poi nella relazione magari c'è qualche riferimento più preciso anche a numeri, sezioni e date. Ed è un contenzioso ad esempio molto forte tra comuni e regioni, perché le regioni si rifiutano di approvare le varianti generali o i piani in quanto non ancora adeguati al piano di assetto del territorio, al piano di assetto idrogeologico, su quelle misure che hanno funzione di indicazione, di direttiva. Si dice appunto: è ineludibile il processo di adeguamento, non posso completare il tuo iter pianificatorio essendo tu carente di recezione del piano di assetto idrogeologico. C'è una sentenza interessante del TAR Sicilia che afferma la legittimità del diniego di approvazione di una lotizzazione su lotti che erano ovviamente fabbricabili in base al piano regolatore generale del comune, dove si dice: le misure del piano di assetto idrogeologico hanno il valore di revoca implicita di ogni previsione edificatoria con essi confliggente, con essi contrastante, che ancora formalmente troviamo negli strumenti locali. Anche il TAR Veneto si è interessato dell'argomento con una sentenza del 2016, al numero 1001 della sezione seconda, che riguardava la deroga prevista dalla legge regionale 16 del 2007 in materia di barriere architettoniche. Sappiamo che c'è un articolo di questa legge che riconosce alle famiglie che hanno disabili gravi la possibilità di ampliamenti volumetrici in eccedenza rispetto agli indici ordinari di edificabilità di quel lotto. Il TAR riconosce l'impossibilità che attraverso legislazioni regionali pur derogatorie di piani e di regolamenti si possa eludere l'applicazione del piano di assetto idrogeologico. A me pare, poi cerco di rispondere allo Catolana, che qui ci sia anche lo spunto per qualche battuta sul piano casa, perché se il piano casa ha un valore statuitivo sostanzialmente sostitutivo della pianificazione urbanistica, in deroga appunto dei regolamenti locali, allora è ovvio che non può essere con la legge dello Stato che ha quelle misure, come abbiamo detto nel testo unico, addirittura di integrazione e di sostituzione automatica, così sono state lette dalla giurisprudenza, che hanno un'immediata vincolatività, possa venire l'usa, salvo patrocinarne un'interpretazione che mi parrebbe a questo punto incostituzionale, solo perché si usa lo strumento appunto della veste legislativa. Ma un po' lo accennava già anche il Presidente Filippi, il tema di maggiore frizione è quello delle problematiche paesistiche. Ho visto che Catolana sfruttava una distinzione che io ho trovato elaborata da Giannini in un articolo degli anni 70 tra difesa dalle acque e difesa delle acque, un po' normativa appunto. Allora, le normative di difesa delle acque ho visto che anche nel contenzioso non generano contenzioso, perché si rinaturalizza una sorgente e tutto va nella direzione giusta: l'ambiente, il recupero, la natura, l'ecologia. Le normative di difesa dalle acque impongono invece degli impatti infrastrutturali molto critici, e allora ecco che c'è il problema del coordinamento tra quanto bisognerebbe fare fini di tutela degli abitati, di messa in sicurezza, e quanto invece è paesaggisticamente compatibile. Nulla osta dove abbiamo già il legislatore che fa sintesi e dichiara la gerarchia. Una norma di questo tipo, a me pare, sia l'articolo 12 della legge sulle aree protette, legge 394-1991, il comma 7, dice che il piano del parco è un piano che ha un valore assorbente, il Consiglio di Stato parla proprio di una speciale sovraordinazione che si sostituisce a qualsiasi altro strumento di pianificazione territoriale, anche dei piani paesistici. Allora lì uno è tranquillo perché ex ante è il legislatore che viene, diciamo, a preselezionare l'ordine della pianificazione. Dove invece questo non si riesce a rinvenire, si pone quel problema che veniva citato anche stamattina dall'avvocato Bigolaro, dei pesi, dei bilanciamenti. Si pone il problema della procedimentalizzazione del conflitto, una vertenza interessante che poi era salita anche agli onori alla stampa, quella che riguarda la demolizione del ponte sul Tanaro ad Alessandria. Alessandria ebbe appunto una alluvione nel 94 molto disastrosa, si poneva il problema di eliminare questa strozzatura, un ponte ottocentesco costruito dai Savoia all'interno di una cittadella militare che era soggetta a vincolo sia paesistico che monumentale. Un grande dibattito che porta poi, attraverso anche spinte politico-amministrative, all'eliminazione del ponte. Ma è un caso esemplificativo di come appunto vi sia questa difficoltà, che poi è una difficoltà appunto di discrezionalità, da conferenza di servizi a tutto quello che sappiamo, su cui è inutile indugiare, ma che crea enormi problemi proprio di tipo amministrativo, di tipo gestorio. Allora ho colto all'interno della legislazione più recente il tentativo di usare lo strumento regolatorio o regolamento, anche strumento normativo a legge primaria, per abbozzare delle vie di uscita preventiva. Un testo molto interessante, a me pare, che è un testo ancora un po' nell'ombra, sia il testo unico in materia forestale del 2014, che è appunto il decreto legislativo 34 del 2018, che non abolisce la legge Sarpieri, ma diciamo la rende più moderna da un punto di vista concettuale. Ad esempio l'articolo 7 si parla che tra le attività di gestione forestale ci sono anche le opere di sistemazione idraulico-forestale. Imporrebbe alle regioni entro 2 anni l'approvazione di un piano forestale regionale d'intesa con lo Stato, che ha finalità anche qui di prevenzione del rischio idrogeologico. Ma c'è un comma interessante, il comma 12 dell'articolo 7, in cui si dice che o nell'ambito di questo piano forestale regionale o nell'ambito del piano paesistico o addirittura con delle intese ad hoc tra la regione del MIBAC è possibile in via di accordo, quindi in via negoziale, andare ad individuare gli interventi che si ritengono in via preventiva già paesaggisticamente compatibili con il provvedimento di vincolo. Questo è molto interessante, cioè venire a mappare attraverso appunto lo strumento negoziale delle compatibilità preventive, in fondo affinando in questo quello che già il DPR 31 del 2017 dice, perché quel DPR sulla semplificazione negli allegati A e B ha continui riferimenti alle opere idrauliche, alle opere appunto di tutela, di manutenzione degli alvei, di conservazione delle sponde fluviali, sono i punti A20, A25, B39, B40. Quindi già c'era la consapevolezza che questo tipo di infrastrutture, proprio per la loro valenza super primaria, anche se indubbiamente di impatto, meritano dei procedimenti che vengano a depotenziare il valore bloccante di valutazioni in maniera univoca esclusivamente appunto paesaggistico-ambientali. E chiuderei con una sentenza della Corte Costituzionale, che è la 50 su questo punto, la 50 del 2017, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma della legge urbanistica ligure, la quale diceva che quanto sta scritto nel piano di bacino, adesso la rendo in maniera un po' spiccia, prevale su tutti gli altri strumenti di pianificazione territoriale. Lo Stato aveva impugnato la legge dicendo che violava appunto il 117, la competenza esclusiva con riferimento al 145 del decreto Urbani. La Corte Costituzionale ha seguito questo ragionamento perché all'interno della legge urbanistica ligure c'era una norma sul PTR, sul piano territoriale regionale, che ne assicurava valenza paesistica, e allora appunto si dice non può essere che la regione imponga, ritorna al tema di prima, in via di prevalenza automatica una precettività assoluta e sostitutiva al piano paesistico alle previsioni dei piani di bacino. si può aver avuto l'impressione, un po' sentendo queste cose, che il luogo comune di dire la legislazione di questo settore è una legislazione sempre col fiato corto, emergenziale, sia fondata, no? Sia un po' l'idea di decreti legge, di decretazioni che si sommano una con l'altra, di qualcosa che è frutto dell'emergenza e della consapevolezza più o meno competente di dover dare risposta a questa emergenza. In effetti questo è vero, però un po' guardando per questa relazione ho visto che il tema è molto acuto e questo dà anche una copertura amministrativa alle considerazioni di questa mattina, perché si è fatta davvero scarsa applicazione di strumenti di pianificazione che non hanno quel nome di piano di assetto idrogeologico, ma che riguardano comunque la tutela idrogeologica, che c'erano e che ci sono all'interno dell'ordinamento da tempo, da decenni, e che sono rimasti pressoché inutilizzati. Penso ai piani di bonifica montana, la legge Fanfani sulla montagna del 1950, la 991 parla di bonifica montana, ha delle pagine da pelle d'oca dove si parla della montagna che va tutelata per difendere la pianura e della necessità quindi di replicare quel modello della bonifica in pianura attraverso la creazione di consorzi di bonifica montana, quindi declaratorie di pubblica utilità, obbligatorietà delle adesioni altre. Una pagina rimasta completamente inapplicata, come quella dei piani di sviluppo socio-economico delle comunità montane, che ci sono stati, ma che la legge successiva sulla montagna, la 97-94, l'articolo 7, affidava questo tipo di pianificazione anche delle finalità di tutela idrogeologica, che recupera anche il testo unico degli enti locali, l'articolo 27, parla appunto di piani socio-economico che hanno queste finalità. Anche qua possibilità pressoché inesplorate da parte delle nostre amministrazioni locali. Adesso va un po' di moda parlare di contratto di fiume, perché la legge di stabilità del 2016 ha introdotto un articolo 68 bis nel testo unico dell'ambiente, creando questa figura di patto territoriale autonomo e volontario, libero, una negoziazione tra soggetti pubblici e privati che sono interessati alla difesa e alla gestione di un'asta fluviale. Ecco, si sta muovendo qualcosa molto interessante anche, e si è mosso lungo l'asta del fiume Piave, c'è ovviamente la simpatia della novità, ma se guardiamo l'articolo 68 bis si dice che questi contratti di fiume avrebbero l'obbligo di concorrere all'attuazione della pianificazione di bacino. Quindi c'è tutto un mondo di completamento al di là dell'emergenza, che dentro degli strumenti adeguati, assistiti anche da forza giuridica, si parlava prima di declaratorie di pubblica utilità, messi adeguatamente a regime, potrebbe davvero non farci dire che c'è bisogno di normative adeguate, ecco, ma potrebbe dare il là a delle attuazioni finalmente motivate e competenti di quanto ci aspettiamo. E si parlava di benvenuti stamattina benvenuti. Un articolo su IUS, pianificazione urbanistica, diritto del cittadino, che avevo visto pensando che toccasse anche questo tema, è un tema ancora forse troppo prematuro, ma prematuro fin là, nel senso che Benvenuti scrive bisogna cambiare il rapporto del potere pubblico col territorio, occorre che l'esercizio delle potestà sia non sul territorio ma per il territorio, e nell'87 parlava del territorio come bene comune. Mi ha fatto veramente specie che sentendo stamattina quel che diceva il vice sindaco, e parlava di bene comune perché diceva bisogna far piazza pulita dell'abito romanistico, dell'idea arcaica del dominio, del possesso sull'ager, sul fundus, paradossalmente perché stiamo parlando di cose immobiliari, ma pensare al territorio come qualcosa che ha a che fare con beni immateriali. Lui citava la salute, dopo 30 anni alla luce di quel che abbiamo sentito questa mattina potremmo parlare anche di sicurezza oltre che di salute. Una notazione conclusiva solo per dire che si può avere l'idea che tutta la materia sia dentro una disciplina panpubblicistica, che ci sia qualcosa che appunto è regolato fin dal 1904, lo ricordava la dottoressa Pedersini, da una legislazione amministrativa speciale di alto contenuto tecnico, ma appunto dentro una logica pubblico-amministrativa. Allora ho trovato interessante un ritorno al codice civile, sia per la freschezza di uno sguardo culturale diverso appunto rispetto a quello che ci è magari normalmente proprio, sia anche per sfatare il luogo comune che i vecchi sapevano dove costruire, noi no, siamo noi che abbiamo creato i disastri, è un problema degli ultimi tempi, vedi, invece capiamo che sono veramente problemi molto antichi di cui il legislatore ha coscienza da tantissimo tempo. Allora 832 dice: chi è proprietario gode, dispone in modo esclusivo nei limiti e gli obblighi stabiliti, con gli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico. Poi ci sono tutte quelle norme che conosciamo più sul versante urbanistico, 870, 872, 873, no? Che inseriscono dentro un flusso di leggi speciali, è stato anche molto mal visto dalla dottrina civilistica al tempo, li vedeva un po' peccaminosi perché andavano a rompere la purezza dell'impianto codicistico, no? Qualcosa che aggirava il codice, che veniva formato fuori dal codice. Ci sono le battute Cesarini Sforza che dice: bisogna trovare il diritto civile nel codice civile. Fatto sta che lì troviamo una scelta di politica del diritto che ci riguarda anche nel tema di questa mattina, davvero interessante, un po' come se lo Stato perdesse quella neutralità ottocentesca. Prende posizione e viene attraverso queste disposizioni a porsi il problema di garantire, accanto al godimento privatistico della proprietà, anche la stanzialità umana sul territorio. L'articolo 866, primo comma, dice che i terreni di qualsiasi natura possono essere sottoposti a vincolo al fine di evitare che possano, con danno pubblico, subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque. Frasario un po' da legge Serpieri, ma c'è un salto di qualità rispetto al 1923, perché vent'anni dopo non si parla più di boschi e di foreste, ma si parla di terreni di qualsiasi natura. Il terzo comma: possono essere sottoposti a limitazioni i terreni che difendono i fabbricati dalla caduta di valanghe, rotolamento di sassi, sorrenamento e dalla furia dei venti. E qui c'è la coscienza appunto di problemi atavici: furia dei venti, caduta di valanghe, sorrenamento, che ho scoperto essere la formazione di banchi di sabbia all'interno degli alvei che poi accelerano i processi alluvionali. E c'è l'idea che come godo e dispongo può causare un danno pubblico al territorio. Non è quindi nella sua genesi un problema d'autorità amministrativa, certo che lo diventa derelato, è un problema proprio di corretta convivenza dei consociati, e Sandulli, in quella voce boschi e foresti, indugia a lungo e si interroga su come inquadrare questi vincoli. Esclude che sia una servitù prediale perché non è un rapporto da immobile a immobile, esclude che sia una servitù personale perché non c'è un diritto altrui sul bene, e dice: alla fine sono appunto delle limitazioni legali della proprietà. Leggo perché è molto bello: i terreni assoggettati a questi vincoli, appunto per il regime particolare loro proprio e per le particolari limitazioni che il diritto di proprietà riceve da tale regime, assumono un aspetto peculiare nel quadro dei beni privati, sì da meritare l'inquadramento nella categoria dei beni privati di interesse pubblico, da tenere differenziata da quella degli altri beni privati. Ecco, chi ha un terreno soggetto a tutela dal rischio idrogeologico ha un bene privato che ha una valenza generale, e penso che questa visione proprio culturale vada diffusa. Occorre veicolare questo messaggio anche per aiutare un po' i nostri concittadini a digerire, che questo avviene molto spesso, la difficoltà di accettare queste limitazioni, questo contenzioso molto esasperato, queste prescrizioni che sollecitano appunto rifiuti e proteste continue anche sulla stampa locale e via di seguito. È un problema di come fruisco la mia proprietà in un nuovo rapporto appunto uomo-cose, uomo-terra. E si avverte qui, un po' mi veniva in mente quel che diceva anche il professor Fracchi, all'esigenza di una tensione morale, anche di fronte alla fragilità della politica, di una capacità tecnica da mettere a servizio, proprio quel rapporto fondamentale tra l'uomo e la terra, che è un rapporto di vita con vita, che si apre poi alla comunità, che si mette in rapporto a sua volta con il territorio, che è il presupposto di ogni attività umana. Allora il problema è mettere insieme queste tre vite, a me pare questo: la vita dell'uomo, la vita della comunità, la vita della terra, e coordinarle e unirle come vita, non come asservimento o sfruttamento dell'uno sull'altra. Grazie.
Grazie Avvocato Gatz, ha illustrato così bene il contesto.